ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout, sono le 18.33, riprendono le trasmissioni in diretta sulle libere frequenze torinesi insieme al Colpo della Strega, trasmissione a cura del collettivo femminista Medea. I nostri contatti 011 249 5669, il numero di telefono fisso, 346 667 3263 il cellulare a cui potete scrivere anche per intervenire in diretta, e il sito della radio radioblackout.org, utilizzabile anche per chi ci ascolta in streaming, sito dove potete ritrovare anche i podcast del Colpo della Strega, così come delle altre trasmissioni di Blackout, e il nostro blog medea.noblogs.org, dove spesso insomma ripubblichiamo i podcast e anche i materiali che utilizziamo per costruire le nostre trasmissioni. Oggi, prima di entrare nel vivo della trasmissione, avremo subito una diretta con Roma, con una compagna che ci racconterà della mobilitazione che c'è stata sotto il Ministero della Salute il 22 settembre scorso, giornata del Fertility Day, indetta appunto dal Ministero della Salute sotto il vigile patrono della ministra Lorenzin, argomento insomma di cui abbiamo ampiamente parlato nella scorsa trasmissione. Una serie di presidi ci sono state anche in altre città italiane, Milano, Napoli, Bologna. Con la compagna parleremo anche di tutta la mobilitazione che si sta mettendo in campo a Roma e non solo, in vista della grande manifestazione nazionale che ci sarà il 26 novembre a Roma. Ma come dicevo, prima di entrare nel vivo volevo parlarvi di un appuntamento che ci sarà a breve qui a Torino, la presentazione di un libro che si intitola Maternità sovversive. Si terrà domenica 2 ottobre al Circolo Moris in via Stampatori 10 qui a Torino, e si svolgerà a partire dalle 17.30 con una merenda per grandi e piccoli, a seguire la presentazione del libro con Maria Iopis, che è l'autrice, e Maya Checchi, l'editrice, che insomma molte e molti di voi credo avranno già conosciuto qua a Blackout, quando venne con Itziar Ziga a presentare L'altro libro, sempre uscito con Golena Edizioni, a seguire ci sarà un aperitivo di finanziamento per le spese del tour di presentazione del libro. È un bambino o una bambina? Si può avere un orgasmo partorendo? L'allattamento può essere una pratica politica? Come si fa a essere genitori trans? La ginecologia è al servizio di chi? Questi sono alcuni dei temi trattati dalle interviste raccolte all'interno del libro che vi dicevo, che è stato appena tradotto dallo spagnolo, dalla Golena Edizioni. Questa settimana parte questa tournée di presentazione che toccherà Roma, Bologna, Milano e appunto arriverà a Torino domenica 2 ottobre. Maternità sovversive prova a scardinare il paradigma familista eterodiretto e a sovvertire il concetto di maternità imposta dal sistema patriarcale, insomma un argomento più che mai attuale. Questo libro è in sostanza una raccolta di esperienze molto diverse tra loro, ma tutte accomunate dall'intento di sovvertire l'idea della maternità al servizio sistema. Scrive la stessa Maria Iopis: ho riunito tutte queste persone in questo libro perché mi sembra una fonte di ispirazione il loro modo di approcciare la maternità, perché mi sembra che sfidino il sistema prestabilito con il piacere e l'allegria, perché mi sembra che facciano una politica radicale con la pratica e il loro proprio vissuto. Parti estatici, genitorialità condivisa, genitorialità e creatività artistica, genitorialità e sessualità, partenogenesi, paternità trans, attivismo, allattamento condiviso, parti tradizionali, maternità transac femminista, maternità e società capitalista, insomma un po' di tutte queste cose appunto contenuto nel libro. Il libro comprende, come vi dicevo, 18 interviste a realtà di maternità e genitorialità fuori dal comune, come Alicia Murillo, Della Grasse Volcano, Eri Cumma, Pussy De Rama, Clau Kinky, Elena Torres, Fanny Sosa, Annie Sprinkle e Beth Stevens. Quindi insomma l'appuntamento per maternità sovversive è per domenica 2 ottobre al Circolo Moris a partire dalle 17:30. Partecipate insomma numerose e numerosi, sarà sicuramente un appuntamento che aprirà i nostri orizzonti ideologici e culturali su tutta una serie di temi. Un pezzo musicale, questa è Talia Zadek con una cover bellissima di un pezzo di Leonard Cohen altrettanto bello, che si intitola Dance Me to the End of Love. Ce l'ascoltiamo e intanto prepariamo la diretta con Roma. Buon ascolto sulle libere frequenze di Blackout.
And children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise the tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love.
Talia Zadek, Dance Me to the End of Love, in questa bellissima cover di un pezzo di Leonard Cohen. Sono le 18.43 sulle libere frequenze di Blackout, questo è sempre Il Colpo della Strega, trasmissione a cura del collettivo femminista Medea. Come vi dicevo, la prima diretta per quanto riguarda la puntata di oggi. Abbiamo con noi Marta da Roma, della rete Io Decido, benvenuta.
Ciao a tutte.
Ciao Marta, bene, ho già annunciato agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Blackout che ti avremmo chiamata sia per farci raccontare come è andata la mobilitazione il 22 settembre in piazza sotto il Ministero della Salute a Roma contro il Fertility Day promosso dalla ministra Lorenzin, manifestazioni che oltre a Roma, come dicevo, ci sono state anche in altre città italiane, da Milano a Bologna a Padova, e poi per farci raccontare anche un po' da te nello specifico come sta avanzando il percorso e la progettualità in vista della manifestazione nazionale del 26 novembre a Roma. Tra l'altro utilizzo questa telefonata anche per promuovere così la trasmissione della prossima settimana del 3 ottobre del Colpo della Strega, che sarà eccezionalmente diretta dall'Assemblea Antisessista di Torino, che avrà lo spazio proprio per approfondire la questione Roma e quindi tutta la mobilitazione contro la violenza sulle donne che si sta dando. Quindi oggi con te insomma facciamo un primo punto, ma per chi ci ascolta insomma sintonizzatevi anche la settimana prossima, perché insieme ad altre compagne di Roma ci faremo un po' raccontare meglio che cosa bolle in pentola. Bene Marta, io ti lascerei la parola, magari partiamo proprio dal 22 settembre, dal Fertility Day. Noi abbiamo fatto già la scorsa settimana un ampio approfondimento rispetto al tema, cercando insomma di decostruire insieme a chi ci ascoltava tutta la campagna, non solo, ma anche quel terribile piano nazionale per la fertilità che ci sta dietro, che poi insomma l'impianto teorico e politico che muoverà una serie di riforme, in primis quella, ai noi, del welfare. Quindi insomma ti lascio la parola, così ci racconti com'è andata il 22 settembre.
Sì, appunto, come dicevi tu, il 22 settembre abbiamo organizzato questo presidio sotto il Ministero della Salute, diciamo che era uno dei numerosi incontri che la rete Io Decido sta organizzando in vista del 26 novembre in forma di assemblee pubbliche di piazza tematiche. Quindi c'è stato l'incontro tematico sulla narrazione della violenza, ci sarà l'incontro tematico sulla violenza di genere da un punto di vista legislativo e così via. Diciamo che l'assemblea del 22 aveva come temi centrali quello della legge 194, dell'aborto, dell'obiezione di coscienza, della contraccezione, educazione alla sessualità, alle differenze, che era stata diciamo organizzata da prima, poi è coincisa insomma con questo Fertility Day lanciato dal Ministero. Quindi è stata proprio un'occasione servita su un piatto d'argento, perché di fronte appunto a una rete nazionale costituitasi due anni fa, comunque alle lotte delle compagne, delle donne che rivendicano insomma l'accesso all'aborto libero, gratuito e alla contraccezione d'emergenza, quello che il Ministero fa è riproporre un piano insomma sulla fertilità delle donne, quindi ribadendo il ruolo delle donne come agenti di riproduzione, una riproduzione tra l'altro contestualizzata esclusivamente nell'ambito della famiglia della famiglia eteronormata, della famiglia composta da un uomo, una donna e un bambino, insomma tutti questi temi che da anni contraddistinguono la lotta delle compagne e anche la lotta della rete Io Decido. Quindi appunto il presidio di fronte al Ministero è stato un presidio molto partecipato, tra l'altro è stato molto importante che quell'iniziativa sia coincisa con una serie di altre iniziative, come appunto dicevi prima, disseminate su tutto il territorio italiano, quindi da Padova a Bologna, abbiamo cercato anche di Milano, abbiamo cercato anche di coordinarci un po', no? nelle iniziative di piazza. E è stata un'assemblea pubblica molto partecipata, molto rabbiosa tra l'altro, che è andata molto bene, e che però appunto questa cosa ci abbiamo tenuto a ribadirla, non è stata un'assemblea pubblica creata per rispondere al Fertility Day, perché voglio dire il Fertility Day è stata un'iniziativa che il Ministero ha lanciato, ma che si inserisce chiaramente insomma nelle scelte governative in materia di corpo delle donne, di autodeterminazione, di libertà di scelta, che va ben oltre la data del 22. E quindi diciamo questo percorso appunto continuerà, intanto dico appunto i prossimi appuntamenti, continuerà con altre assemblee tematiche, di cui la prossima sarà il 1 ottobre a Lucia Isiesta, che è uno spazio occupato da una casa delle donne, insomma una casa delle donne occupata a Roma, che è anche una casa rifugio, in cui si parlerà a partire dalle 10 di mattina della violenza di genere da un punto di vista legislativo e anche delle strategie di fuoriuscita dalle relazioni violente e i percorsi di autonomia delle donne, per arrivare all'assemblea dell'8, che sarà l'assemblea nazionale che abbiamo deciso di fare nella facoltà di psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, che sarà appunto un'assemblea nazionale in cui rimettere insieme i percorsi di lotta, le varie esperienze, i ragionamenti elaborati fino a questo momento e organizzarsi anche per il corteo nazionale del 26 novembre. Insomma, un po' questo.
Perfetto. Ascolta, ci vuoi sappiamo insomma come ci hai detto anche che oltre alla manifestazione del 26 novembre, il giorno successivo ci saranno dei tavoli di discussione e insomma un po' un'assemblea plenaria. Ci puoi dire un po' quali sono, anche se insomma li hai già accennati facendoci sì, un po' gli esempi delle iniziative che state mettendo in campo, quali sono un po' i filoni su cui state cercando di ragionare e di portare alla discussione collettiva?
Allora sì, appunto diciamo che l'assemblea plenaria del 27 riprenderà un po' i ragionamenti che abbiamo cercato di portare avanti nelle varie assemblee cittadine di piazza, insomma che abbiamo organizzato fino a questo momento, e quindi saranno fondamentalmente la narrazione tossica della violenza di genere, quindi come questa viene trattata nei media mainstream ma anche nei discorsi, no? Che raccontano gli episodi di violenza, i femminicidi, il tono emergenziale che se ne dà, quindi dal raptus alla mostrificazione, quindi queste strategie di allontanamento della violenza invece dalla normalità e dalla struttura stessa del sistema patriarcale in cui viviamo. L'approccio alla violenza da un punto di vista legislativo sicuramente, quindi quali sono le strategie di fuoriuscita dalla violenza anche nei percorsi di auto-organizzazione, di autodifesa femminista rispetto alla violenza di genere, e ovviamente il tavolo sull'educazione alle differenze, l'educazione alla sessualità insomma quello che è stato un po' il tema invece dell'iniziativa del 22, quindi riprendere i discorsi sulla 194, l'obiezione di coscienza, non solo da parte appunto dei medici e del personale sanitario ma anche da parte dei farmacisti, che come sappiamo è una categoria professionale che non avrebbe di per sé la possibilità di scegliere di obiettare rispetto alla vendita di determinati farmaci, ma che continua a farlo di fatto precludendo l'accesso alla contraccezione d'emergenza, e quindi anche la lotta dei consultori delle donne, dei consultori delle compagne, che ovviamente sono sotto attacco non solo in quanto a volte spazi occupati, ma anche perché ovviamente i finanziamenti pubblici a queste realtà sono al collasso, quindi cercheremo di riprendere tutti questi temi.
Ti chiedo un'altra cosa, per chi ci ascolta e non ne fosse a conoscenza, qual è così a grandi linee la composizione di chi organizza la manifestazione e la mobilitazione in generale?
Allora, diciamo che la rete Io Decido, ovviamente saprete tutti come è nata alcuni anni fa sull'onda un po' della paventata riforma della legge sull'aborto in Spagna, quindi è nata più che altro come una rete di solidarietà, ma che poi è diventata una rete auto-organizzata di collettivi, ma anche di singole che su Roma si muovono su questi temi, quindi all'interno troviamo spazi occupati, spazi di compagne, collettivi, singole, realtà più organizzate, tra loro molto diversi, ma comunque focalizzate su questo, sull'obiettivo comune di auto-organizzarsi e di organizzare le lotte delle compagne e delle donne a Roma su questi temi. E ovviamente, diciamo, nei tempi più recenti, di fronte al fortissimo attacco nei confronti degli spazi delle donne e dei consultori, ovviamente la lotta si è arricchita anche di questa di questo aspetto, diciamo, di questa problematica.
Perfetto, Marta, io ti ringrazio molto. Noi, insomma, qui a Torino ci stiamo credendo molto in questa mobilitazione, in questa manifestazione. Dal 2007 che non c'è un incontro, una manifestazione nazionale su questo tema. Avete messo su, insomma, un'organizzazione, una mobilitazione molto ambiziosa e molto complessa, ma a parer nostro assolutamente necessaria, insomma, con gran coraggio e determinazione. Quindi io mi sentirei così, da parte davvero di tutte noi, di ringraziarvi per lo sforzo che state facendo e anche per la vostra capacità di pensare in grande e puntare in alto all'interno di questa di questo contesto così problematico, in cui, insomma, gli attacchi che stiamo ricevendo sono importantissimi. Quando si parla di violenza sulle donne non si può far altro che parlare di un bollettino di guerra, certo, assolutamente quotidiano. Tutto ciò avviene anche in un momento, così possiamo anche dircelo, molto difficile per il movimento femministe, per i collettivi delle compagne, perché appunto dal 2007 che non c'è un percorso nazionale in piedi, sicuramente patiamo una carenza di reti e di relazioni che si sono un po' perse, e davvero noi speriamo che questa sia anche non solo l'occasione di scendere in piazza in tante, ma anche di riuscire a ritessere una serie di reti e di relazioni che diventino davvero un'arma nelle mani di tutte le donne che subiscono quotidianamente violenza, e che quindi davvero le reti solidali e la possibilità di condividere anche delle pratiche di contrasto alla violenza possano uscire dai nostri contesti, uscire dalle nostre quattro mura e insomma così essere condivisi, riproducibili e socializzabili all'interno della società tutta. Noi, insomma, a Torino stiamo cercando di rilanciare la manifestazione, di fare in modo che anche qui sul nostro territorio diventi occasione di mobilitazione. Abbiamo fatto la prima assemblea sabato scorso, che è stata molto partecipate, anche molto variegate ed eterogenea per la composizione, anche se sicuramente nella nostra città scontiamo, insomma, come dicevo, una mancanza di confronto tra realtà e tra singole. Il prossimo appuntamento, insomma, lo dico a te ma lo dico a chi ci ascolta, sarà per mercoledì 5 ottobre alle ore 18:30 in piazza Santa Giulia, in zona Vanchiglia. Anche noi, insomma, vi abbiamo un po' emulate in questo desiderio di non fare le assemblee e le riunioni dentro ai nostri posti, ma di uscire nelle strade, nelle piazze, davvero per cercare di parlarci tutte insieme. E ci vedremo sicuramente l'8 per l'assemblea nazionale, verremo, insomma, a darvi manforte. E niente, io ti ringrazio tutte, ci vediamo presto, e la prossima settimana, come vi dicevo, avremo ai nostri microfoni altre compagne romane. Il colpo della strega sarà nelle mani dell'assemblea antisessista, per dedicare un'ora e mezza di tempo, quindi con tutta calma, per approfondire il tema. E insomma, vi aspettiamo anche la prossima settimana ai microfoni di Blackout. Marta, un saluto e un abbraccio, e ci rivediamo presto.
Grazie a voi, a presto.
Ciao,
ciao a tutte. Ciao.
Bonnie Tyler, un pezzaccio del 1984, Holding Out for a Hero, un po' meno ricercata insomma rispetto alla nostra consueta selezione musicale. Noi insomma sicuramente non siamo alla ricerca di un eroe che ci sappia difendere, che sappia combattere, sappia proteggerci nella notte scura, insomma sappiamo far da sole, però insomma il pezzo meritava comunque.
Il trash degli anni Ottanta ci fa impazzire.
E quindi non potevamo farne a meno. Nel mentre è arrivato insomma un messaggio assolutamente, come dire, puntuale, che pone l'attenzione insomma su un tema assai spinoso. Ci scrivono: ciao, grazie per la trasmissione, una domanda. Come fare con chi denuncia a cominciare un rapporto collettivo solidale che levi un po' di forza alla soluzione giuridica della situazione, soprattutto di violenza? Cara ascoltatrice o caro ascoltatore, hai sicuramente insomma messo il dito nella piaga. Come dire, anche noi insomma proprio all'interno dell'assemblea antisessista, nelle numerose discussioni che abbiamo fatto anche rispetto alla questione denuncia, denuncia sì, denuncia no, quali soluzioni alternative noi come compagne, come movimento, come donne possiamo offrire alla soluzione giuridica, che oggi ai noi diventa forse una, se non una delle poche strade che le donne comuni hanno a disposizione per avere quantomeno un riconoscimento sociale della verità di ciò che è loro accaduto, nonostante poi sappiamo bene che il contesto dell'acquisizione della denuncia e il processo giuridico all'interno dei tribunali è insomma un iter dolorosissimo, ai limiti della tortura, oserei dire, in cui spesso le donne più che da accusatrici vestono ruolo di imputate, perché insomma sono contesti assolutamente colpevolizzanti in cui le donne sono costrette a rivivere non una ma 10-20 volte le situazioni di violenza subite, in cui hanno a che fare con personaggi perché qua uomo o donna l'abbiamo imparato, non fa differenza quando si è seduti su quelle luride poltrone. Purtroppo si trovano spesso a che fare anche con personaggi che non hanno il men che minimo rispetto del loro vissuto, della violenza che hanno subito, non sono in grado di ascoltarle, non sono in grado di aiutarle, ma appunto ribaltano quasi i ruoli facendole trovare nel ruolo di imputate. Come inceppare questo meccanismo, come fornire e proporre altre soluzioni? Forse un tempo, mi viene da dire, no Cristiana, ci si è provato, nel senso che in un momento storico in cui il movimento delle donne era più forte, in cui le reti e le relazioni erano più vive e più quotidiane, dall'ingresso nei tribunali, con la partecipazione ai processi, con la presenza delle donne nei consultori autogestiti quanto negli sportelli contro la violenza, di aiuto e di accoglienza alla violenza, forse qualcosa in più si riusciva a fare. Sicuramente è tutto insomma da costruire, non sappiamo benissimo e siamo perfettamente consapevoli che non è la denuncia o l'iter processuale in qualche modo a risolvere, se è risolvibile, una situazione.
Mi viene in mente a questo proposito un'intelligente riflessione di Donatella Colasanti, intervistata da Enzo Biagi molti anni fa, ma pochi anni dopo il primissimo processo per i fatti del Circeo. E lei faceva una riflessione interessante. Voi sapete che Donatella Colasanti non è stata neanche mai molto tenera rispetto al modo in cui il movimento femminista ha trattato l'iter giudiziario, e alcune sue riflessioni e alcune sue aperture di contraddizione sono state anche strumentalizzate fortemente. Comunque lei faceva una riflessione molto interessante e, badate, parlava nel pieno della partecipazione a quello che è stato tra l'altro un processo epocale per l'Italia, dati i fatti, mi riferisco agli eventi del Circeo, all'omicidio di Rosaria Lopez e allo stupro di Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, impropriamente definito da quel apparato mediatico, di cui anche se ne andrà insomma a discutere a Roma, il massacro del Circeo. Beh, lei faceva una notazione interessante, e cioè divideva i due binari. Ad Enzo Biagi, che, parentesi, poi l'intervista la trovate credo tranquillamente su YouTube, credo abbia toccato una delle punte più basse del giornalismo internazionale nel modo in cui ha trattato la Colasanti in quell'intervista. Comunque, lei faceva una riflessione interessante, cioè sdoppiava il binario, e cioè diceva in un'aula di tribunale, nel momento in cui decidi di entrare, consapevole, tra l'altro, ripetiamolo, parlava più di 30 anni fa, dei rischi che si corrono, psicologici, emotivi, sociali, culturali, eccetera, in un'aula di tribunale si può chiedere soltanto quel tipo di giustizia, mai vendetta. Quello è un altro discorso, diceva lei, e quello diceva anche è affare mio. Per esempio, lei faceva riferimento anche alla questione della fuga di Ghira, eccetera, eccetera. Quindi piena luce, verità e giustizia. Poi però, rispetto alla presenza delle donne, diceva che è un rischio, perché innanzitutto passavano gli anni e donne nei tribunali durante i processi ce n'erano sempre di meno, anche durante il suo processo. E faceva una notazione, secondo me una riflessione interessante, che poi è quella che in qualche modo si è data a realtà nei 30 anni successivi, e cioè che alla fine si crea una specie di ghettizzazione per delega o per specialismo o per interesse, vale a dire che poi alla fine nei tribunali, quando si parla di stupro, ci vanno soltanto le donne. E lei diceva: il mio sogno sarebbe di non avere più donne nei tribunali, ma avere la società che si prende carico anche di questa parte del modo in cui si risponde alla violenza. E era una ragazza, anche mentre diceva queste cose, devo dire, di grande impatto, di grande interesse. Questo per dire che non era né una militante consumata, né un'avvocata, né una politica, ma aveva già intravisto quelli che potevano essere i punti di debolezza, anche in una fase del movimento in cui comunque ancora nelle piazze si era. Quindi è un discorso molto ampio, molto complesso e con pochissime risposte.
Ma io mi sento di aggiungere a questo che, insomma, nel nostro piccolo, ma davvero piccolissimo, perché si tratta di due storie, di due vissuti, probabilmente anche difficilmente riproducibili o destendibili magari fuori dai nostri contesti, che in qualche modo a Bologna e a Torino, quando sono capitate situazioni di questo tipo e ci hanno toccate da vicino, perché quando a Bologna è stata stuprata una compagna nostra e la stessa cosa è successa a Torino, sto parlando insomma di 2 anni fa sostanzialmente, quando è nata l'assemblea antisessista e nacque proprio in seguito a quelle vicende, sia la compagna di Bologna che la compagna di Torino decisero di non denunciare, ed entrambe in qualche modo condivisero la loro scelta con le altre compagne, chiedendo una risposta collettiva di piazza, di strada, e non insomma di tribunale. A Bologna le compagne, insieme a lei, ascoltando e ovviamente attenendosi anche ai bisogni e alle richieste della compagna interessata dalla violenza, avevano appunto deciso di scendere in strada, hanno fatto una bella manifestazione all'interno delle vie della Movida di Bologna, proprio dove lo stupro si era consumato, e avevano insomma fatto dei manifesti con la faccia, la fotografia dello stupratore, il suo nome e cognome e il suo indirizzo, e hanno tappezzato le strade di Bologna con questo manifesto, inventandosi una sorta di denuncia pubblica, una sorta di denuncia sociale rispetto a questa persona, ed erano arrivate fin sotto casa dello stupratore, tappezzando anche lì il palazzo e il quartiere con la sua faccia e col suo nome, indicando appunto i misfatti di cui si era macchiato, e avevano insomma dialogato anche con gli altri inquilini del palazzo in cui lo stupratore viveva, indicandolo appunto come tale, e pare insomma che lui poi abbia successivamente sia stato costretto a cambiare casa. A Torino il 7 marzo di 2 anni fa siamo scesi in strada per il quartiere San Paolo, altro luogo in cui si era consumato uno stupro che aveva visto come vittima una nostra compagna. Anche lei ha scelto una denuncia pubblica, una denuncia sociale. Siamo passate all'interno delle strade dei quartieri denunciando ciò che era accaduto, raccontando la storia, parlando di violenza, parlando di consenso, parlando di uso di sostanze, parlando di droghe e dello stupro. Non dico che non pretendiamo insomma che sia la soluzione, ma un piccolo tentativo di immaginare un percorso altro insomma c'è stato. Speriamo insomma che ce ne siano tante altre. Con questo ovviamente non ci auguriamo che altre violenze si verifichino, per carità, però la possibilità di immaginare altri percorsi è sicuramente un lavoro che ci spetta. Intanto volevi dire qualcosa, perché è arrivato un altro messaggio.
No, volevo dire che si parla di stupro e spesso si finisce con lo stupro. Al limite si segue il processo nel caso in cui questo ci dovesse essere, ma non si sa poi niente di che cosa succede dopo, ed anche forse il senso di quello che hanno fatto le compagne a Bologna e il senso della nostra manifestazione l'8 marzo era: non siamo noi che ci dobbiamo vergognare. Non siamo noi che dobbiamo cambiare casa, non siamo noi che dobbiamo rinunciare ad andare a scuola, non siamo noi che dobbiamo smettere di mangiare, non è la nostra famiglia che deve pensare di cambiare quartiere. E potrei andare avanti per un bel po' con esempi analoghi. Non siamo noi che ci dobbiamo suicidare, quindi il senso anche della denuncia pubblica è quello.
Arriva un altro messaggio dallo stesso numero dell'ascoltatore e dell'ascoltatrice di prima, che ci dice: forse l'esempio di presa in carico della comunità è l'esempio curdo, dove si discute pubblicamente la risposta all'allontanamento dalla comunità di chi ha commesso la violenza.
Sì, certo, è una risposta collettiva e penso che sia anche l'unica, per certi versi l'unica possibile. Poi ci possono essere anche soluzioni che viaggiano su binari paralleli, sempre tenendo conto, io ne sono assolutamente convinta, naturalmente della società all'interno della quale viviamo, ma anche di quelle che sono le indicazioni della donna che si è trovata a vivere e a subire la violenza, non da vittima, ma comunque a subire la violenza.
Sono le 19:13, per stemperare un po' anche la complessità e la pesantezza delle riflessioni che stiamo facendo, ci ascoltiamo un pezzo che di tutt'altro tenore. Continuiamo insomma sul filone dei pezzacci, non tanto trash, ma forse potremmo definirli vintage, per essere un po' meno condannabili oggi nella nostra selezione musicale. Questi
sai che si può fare molto peggio.
Certo, però asteniamoci. It's Raining Men, The Weather Girls. Buon ascolto.